Oggi parliamo di metabolismo, questo sconosciuto. E per approfondire proprio tutti gli aspetti del nostro metabolismo, abbiamo in collegamento il dottor Orazio Paternò, laureato ISEF, personal trainer, docente in vari corsi e seminari su alimentazione, salute e dimagrimento, nonché autore del libro Alimentazione e composizione corporea 2.0 con Claudio Suardi, edizioni Sporting Club Leonardo da Vinci 2015. Orazio, è un grande piacere averti con noi, grazie di essere qui.
Ciao e grazie a te per l'ospitalità.
Bene, mentre noi prendiamo un bel termogenico, voi premete il tasto segui o iscriviti di Spotify o podcast di iTunes, noi torniamo subito dopo la sigla. Bentornate e bentornati sul Body Mind Training Podcast, dove parliamo di fitness, sport, salute e benessere attraverso il filtro della più aggiornata ricerca scientifica e dei migliori esperti di settore. Io sono Marco Caponera, Body Mind Trainer, e oggi ho il piacere di avere in collegamento con me il dottor Orazio Paternò, che ho avuto la fortuna di conoscere qualche tempo fa in un corso sulla composizione corporea organizzato da ISSA Europe, di cui Orazio era docente. Da quel momento ho iniziato a seguirlo anche sui social e devo dire che i suoi articoli non sono mai noiosi o scontati. In particolare mi ha colpito recentemente un suo post sul metabolismo. Ve ne leggo un brevissimo passo come incipit per la nostra conversazione. Ciao, sono il tuo metabolismo. Sono un insieme di complesse reazioni che alla fine erogano benzina per tenerti in vita, ma anche per lavorare, fare sport, mettere a punto gloriosi piatti di lasagne destrutturate o manducare sontuosi hamburger a 6 strati. Orazio, inizia così il tuo post sul metabolismo, pubblicato su Facebook il 13 aprile scorso. Vorrei partire da qui per la nostra conversazione. Quali e cosa sono queste complesse reazioni che erogano benzina e che noi chiamiamo comunemente metabolismo?
Allora, il metabolismo sono tutto un insieme di reazioni biochimiche che devono appunto erogare questa benzina per permetterci di vivere nelle 24 ore. Ora, il metabolismo può essere declinato in diversi modi. Abbiamo il metabolismo basale, cioè quel minimo sindacale di calorie e di energia che ci serve per sopravvivere, mantenere in vita i nostri organi, far battere il cuore, fare circolare il sangue, far respirare i polmoni, eccetera, eccetera. E poi tutta una serie di metabolismi a pioggia che sono dei consumi supplementari rispetto a quello basale, cioè per esempio il consumo di calorie che ci serve per digerire quello che mangiamo. Quando mangiamo qualcosa, un 10% è una specie di bonus che viene devoluto per smantellare e rimontare tutto quello che abbiamo mangiato. E poi abbiamo un metabolismo del lavoro. Se faccio un lavoro pesante, il mio metabolismo aumenterà sul basale anche del 30%, se faccio un lavoro più sedentario del 10%, per arrivare al metabolismo dell'attività fisica. E qua iniziano un po' le complicazioni, perché non sempre questo metabolismo incide sulla spesa calorica settimanale. Se per esempio mi alleno solo 2 volte a settimana, 1 ora per volta, secondo le tabelle non viene conteggiato nel PIL calorico settimanale, perché è troppo poco. Perché l'attività fisica venga conteggiata nel metabolismo globale deve essere un po' più frequente e intensa. Comunque questo è il metabolismo. Come ho detto nell'articolo, senza entrare nello specifico, sono tutta una serie di reazioni e una specie di fornace, centrale nucleare, che produce a getto continuo energia per mantenerci in vita o per assecondare, per soddisfare tutta un'altra serie di esigenze che abbiamo nel corso della giornata. E se non gli diamo con il cibo questa energia, il metabolismo lo va a trovare da qualche altra parte, come vedremo magari più avanti.
Certo, sei stato chiarissimo. Allora, il tuo post prosegue con un elenco di formule matematiche per la stima del metabolismo. Perché siamo costretti a stimare il metabolismo e perché abbiamo più formule, tutte con un margine considerevole di errore?
Perché il metabolismo risente di diverse variabili ed è difficile piegarlo ad una formula matematica. Tra queste variabili, le più grossolane sono, per esempio, le formule che si ispirano solo ad una divisione del corpo in senso bicompartimentale, cioè massa magra e massa grassa. E nella massa magra, il calcolo del metabolismo in genere parte dalla massa magra, però qua dentro ci può essere di tutto. Nel bicompartimentale c'è, per esempio, anche l'acqua, ci sono gli organi interni. L'acqua, per esempio, non ha spesa calorica. E se io ascrivo l'acqua alla massa magra e ho una massa magra molto piena d'acqua e poco muscolata, poco ricca di muscoli, tutto invece viene ascritto quel grande calderone per cui tutto consuma allo stesso modo la stessa quantità di calorie. In realtà non è così, l'acqua non dovrebbe essere considerata e se ho un muscolo povero di muscoli e pieno d'acqua, avrò un consumo calorico diverso da una persona con tanto muscolo e poca acqua, eppure tutte e due sono ostaggio della stessa formula. Questo per quanto riguarda il bicompartimentale. Per quanto riguarda le formule tricompartimentali, entriamo un po' più nello specifico, il metabolismo viene non in tutte, ma in alcune viene misurato a partire dalla massa cellulare, la parte che effettivamente brucia energia della mia massa magra, però anche questa risente tante oscillazioni. Si parte, non so, da una media di 55 calorie per chilo di massa magra, però se per esempio sono molto muscolato, il corpo obbedisce ad un unico grande imperativo, che è quello di risparmiare energia, quindi questo valore si abbassa. Se invece ho molti pochi muscoli, per sopravvivere, questo consumo calorico si alza. Ecco perché le formule sono tante, ma non riescono a imbrigliare con precisione il metabolismo. Ci servono però per avere delle coordinate e per poi stabilire un piano d'azione. Se ho un metabolismo molto basso, vuol dire che ho anche poca massa magra attiva e quindi so che il mio approccio con quel cliente sarà diverso rispetto a chi invece parte con un metabolismo molto alto e che quindi denota una situazione di partenza già buona, ben strutturata. Per cui anche se non lo posso calcolare con precisione, ho una coordinata di riferimento che poi incrocerò anche con la quantità di muscolo scheletrico, la quantità di massa cellulare, il loro rapporto con l'altezza, però mi servono come coordinate di riferimento. Non per forza per fare dei calcoli matematici fatti col bilancino alla caloria precisa, perché quelli lasciano il tempo che trovano.
Certo, quindi sono degli strumenti a disposizione del professionista, che sì, poi dovrà discernere sull'uso e sì, quindi sulle conclusioni che ne potrà trarre. Io non ti nascondo che sono un grande stimatore della bioimpedenziometria come strumento di valutazione della composizione corporea. In che modo questo strumento, secondo te, può aiutarci a calcolare il metabolismo?
Allora, Marco, non c'è uno strumento che non sia la misura della calorimetria diretta che possa misurare in maniera veramente attendibile il metabolismo. Per esempio nel campo delle impedenziometrie, che sono degli ottimi strumenti e che ci danno davvero delle ottime coordinate di partenza sulle quali lavorare, però anche sul metabolismo peccano di qualche errore. Ci sono le due più famose marche, che ovviamente non citerò, una delle quali, la bioimpedenza lavora sul tricompartimentale, acqua, muscolo e grasso, invece una di queste applica una formula bicompartimentale, quella di Ketch e McCaddle, no? Per cui si moltiplica la massa magra per 21,6, un coefficiente fisso più 370. E già questo è un grosso errore. Intanto non è correttissimo applicare un bicompartimentale a una macchina che misura il tricompartimentale. L'altra invece, altrettanto famosa, forse ancora più famosa, parte, come ti dicevo prima, da un consumo calorico medio per chilo di massa cellulare, che sono 55 calorie per chilo di massa cellulare, e che però risente delle variabili di cui ti parlavo prima. Chi ha più muscolo tenderà a ridurre questo consumo, chi ha meno muscolo tenderà a accelerare questo consumo. Quindi tutte sono un po', come si dice, un po' piegate a queste fluttuazioni che non dipendono dalla macchina, dipendono dalla persona, e quindi restano dei punti di riferimento dai quali partire, non dei punti di arrivo.
Certo, certo, anche qui sei stato piuttosto chiaro. E a questo punto però veniamo a uno dei temi forse tra i più cari a noi personal trainer, no? I muscoli. Sappiamo che ci sono organi che influiscono molto più dei muscoli nella quota calorica di consumo giornaliero. E un aumento della quantità di muscoli influisce in maniera minima sul metabolismo. A questo punto, perché allora i muscoli restano comunque così importanti per il nostro metabolismo?
Sono importanti relativamente. È vero che i muscoli possono rappresentare dal 30 al 40 fino al 50% del nostro peso corporeo e bruciano il 19% delle calorie del basale. Il cervello, che pesa circa il 6% del nostro peso corporeo, brucia quanto bruciano i muscoli, circa il 19-20% delle calorie consumate durante una giornata a riposo. Il muscolo quindi si alza la quota calorica, avere più muscoli si bruciano più calorie. Però non deve essere quello il primo ed esclusivo obiettivo, perché un chilo di massa cellulare, un chilo di muscolo, insomma, brucia circa 15 calorie. Devo mettere su un po' di chili di muscoli perché facciano la differenza sul mio bilancio calorico. Però l'importanza del muscolo, più che sul metabolismo, anche sul metabolismo, è sulla salute. Perché avere più muscoli vuol dire avere più magazzini di stoccaggio per i famigerati zuccheri, che così non stanno troppo in giro nel sangue e trovano locazione e riparo, non richiamano grossissime quantità di insulina per la loro gestione, non trovano altre sostanze, altre molecole come gli aminoacidi con i quali legarsi e formare dei legami che possono diventare indissolubili ma un po' pericolosi, che vanno sotto il nome di AGES, prodotti terminali di glicazione avanzata. E poi i muscoli, non dobbiamo dimenticarlo, sono un forziere, una cassaforte di moneta spendibile per il sistema immunitario. Il muscolo produce delle miochine, che sono delle molecole che vengono utilizzate dal sistema immunitario per far fronte ai colpi dello stress. Infatti, ecco, se due persone sono in quel momento stressate, però una persona ha più muscoli a disposizione, ha uno scudo in più per far fronte ai colpi di questo stress. Una persona sempre in ipocalorica con pochi muscoli farà fatica a far fronte allo stress rispetto a una persona ben muscolata. Quindi il muscolo serve, è utilissimo anche per il metabolismo, ma anche per altri fronti più distanti dal metabolismo, ma altrettanto importanti, perché mi aiutano a prevenire per esempio l'iperglicemia e l'insulino resistenza col discorso dei magazzini di stoccaggio per gli zuccheri, e poi è una specie di riserva aurea in più di molecole spendibili per il sistema immunitario.
Perfetto. E il grasso invece, l'odiato grasso, che ruolo riveste nel metabolismo?
Il grasso non è effettivamente una zavorra dal punto di vista metabolico, anzi è un tessuto piuttosto vivace a quel punto di vista, perché a dispetto del muscolo, il grasso soprattutto viscerale, quello sotto i muscoli addominali e che si appoggia ai visceri, è proprio abbracciato ai nostri visceri, è il grasso che produce quelle che si chiamano citochine infiammatorie, responsabili di un'infiammazione, diciamo, di bassa frequenza, quell'infiammazione che non ti dà dei sintomi immediatamente, ma che come goccia a goccia contro la pietra lavora silenziosamente e crea dei danni a lungo termine. Comincia a eroderti la massa magra, aumenta la pressione, aumenta i trigliceridi, aumenta la ritenzione, aumenta la decalcificazione delle ossa, ti predispone a malattie cardiovascolari e tumori. Tant'è vero che il grasso più pericoloso che viene misurato come indicatore di buona salute è quello della pancia viscerale. Avere tanto, anche se sono magro su braccia e gambe, avere tanto grasso viscerale vuol dire avere sempre attive delle truppe che attentano continuamente alla salute. Ecco perché il grasso, dal punto di vista calorico, non spende molto. Un chilo di grasso brucia 5 calorie, ma dal punto di vista metabolico, della sua attività biochimica, non è un corpo mollaccione e silente, messo lì sdraiato sul nostro corpo, che ci fa da zavorra in estetica e basta. lavora anche non solo per minare l'estetica, è quello evidente, ma è una seria minaccia per la salute. Parlo di quello viscerale, quello sottocutaneo invece no, non fa grossa differenza a livello di salute, soprattutto nelle donne quello gluteo femorale. È un grasso che si è evoluto per permettere alla donna di portare avanti una gravidanza con successo, quindi sarebbe una contraddizione biologica se fosse anche un grasso pericoloso per la salute. Ecco, questo è quanto sulla carta d'identità del grasso.
Del grasso. E invece dal punto di vista cronologico, quindi dell'età, come cambia il metabolismo al variare, all'avanzare dell'età?
Allora, se non ci teniamo allenati, siccome allora sono sostanzialmente i muscoli che diminuiscono con l'età, un pochino anche gli organi interni diminuiscono la loro dimensione, però i muscoli sono quelli che pagano di più il colpo dell'età e quindi sono quelli che incidono di più sulla nostra bilancia calorica, di spesa calorica giornaliera. Ogni anno, a partire dai 25-30 anni, c'è un calo dello 0,5% all'anno del metabolismo che, tradotto in numeri, in grammi di muscoli persi, vuol dire che se non ci teniamo allenati perdiamo circa 400 grammi di muscolo all'anno a partire da quell'età. Permettere che questa preziosa riserva venga sciupata sotto i colpi dell'indolenza, della pigrizia e di una cattiva alimentazione magari, fa sì che poi si brucino, si consumino sempre meno calorie. Che questo poi può essere, come possiamo dire, un argomento che lascia il tempo che trova. Però perdere muscoli nel corso dell'età e lasciare che chiedano asilo politico altrove è un problema per la salute, più che estetico, perché ci si avvia poi verso la sarcopenia, una perdita patologica di massa magra e la perdita patologica di forza e di muscolo è uno degli indici indipendenti che si correlano alle aspettative di vita, cioè meno forza ho da anziano, meno dovrebbero essere le mie attese di vita. Quindi sarebbe bene, sia per l'estetica ma anche per la salute, mantenere questo prezioso bagaglio, questo prezioso tesoretto di massa magra. E quindi non è detto che il metabolismo con gli anni si abbassi inesorabilmente. È un trend ovviamente legato all'età, è inevitabile che si abbassi un po' il metabolismo, però poi la palla passa a noi se dobbiamo stabilire quanto si abbasserà, tanto o poco. E se faccio attività fisica per tutta la vita, sicuramente pagherò meno il prezzo in termini di metabolismo, perdita di massa muscolare e anche perdita di salute.
Perfetto. Quindi non collassa completamente al barcare del trentesimo anno d'età, come molti pensano.
Sì, infatti. Perfetto. Sì. Esatto.
Perfetto. Nel tuo post, un altro bel colpo alle certezze imperanti in questo periodo lo affondi quando parli delle diete ipocaloriche. Perché restare a lungo in ipocalorica dovrebbe danneggiare il metabolismo?
Allora, essere ostaggio tutta la vita dell'ipocalorica, vivere di fronte a piatti esangui tutto il giorno, dalla mattina alla sera, senza concedersi niente, ha un effetto boomerang, perché poi il metabolismo, che è un po' più furbo di noi, che si è evoluto in centinaia di migliaia di anni, e si è evoluto per garantire la nostra sopravvivenza di fronte a dei momenti di carestia, e quando questa carestia comincia a superare le settimane, i mesi, gli anni, vale a dire le persone che si mettono in ipocalorica, il corpo la legge come una carestia, non la legge come un tentativo di dimagrire a fini estetici, che tanto comunque il cibo è lì a disposizione in ogni momento. Il corpo la legge esclusivamente come una carestia e come tale risponde a questa carestia. Come? Cercando di risparmiare energia. E quindi l'organismo si appiattisce ad un solo unico comando, che è quello di risparmiare calorie, di togliersi di mezzo quella inutile zavorra che brucia tante calorie, come per esempio i muscoli, se li cannibalizza, se li mangia, li trasforma in zucchero, e li devolve in beneficenza a chi ne ha veramente bisogno, vale a dire gli organi vitali come il cervello, il cuore, il fegato, i reni, eccetera, eccetera. E la prova del 9 si è vista studiando un gruppo di obesi che sono passati da clinicamente, in una condizione clinica, sono stati fatti passare da 3500 calorie alle quali erano abituati a 450 calorie al giorno, e questo all'inizio ha creato una perdita di peso compatibile con le attese, dopodiché il peso ha cominciato, il calo peso ha cominciato a rallentare drasticamente, la curva tendenzialmente si è quasi appiattita, questo perché si è data poca benzina e il corpo ha cominciato a mangiare e vivere con quella poca benzina senza sprecare di più, perché questo viene visto come un attentato alla propria sopravvivenza. Tu mi dai poche calorie, io spreco ancora di meno e mi mangio anche quello che non mi serve, cioè i muscoli, che trasformo in moneta spendibile invece in termini di zuccheri, perché vengono trasformati in zuccheri, moneta spendibile per organi che invece mi garantiscono la sopravvivenza. E il doppio inganno della dieta ipocalorica vita è quello che poi, quando si ritorna a mangiare, il corpo mobilita in maniera iperefficiente tutte le sue truppe cammellate che hanno l'obiettivo di trasformare quello che mangiamo in grasso di riserva per far fronte a una possibile seconda ondata di carestia. E quindi anche quel poco che mangiamo poi diventa grasso e non viene distribuito in maniera equa tra muscoli, grasso e altri compartimenti. Quasi tutto va ad arricchire le auree riserve di grasso per far fronte a una seconda, come dicevo, possibile ondata di carestia. Quindi niente ipocalorica, va bene l'ipocalorica, ma deve essere alternata ad onde, a momenti di normocalorica, a qualche momento di ipercalorica, e poi di nuovo si torna ipocalorica per evitare che il metabolismo si adatti a una situazione di continuo attacco ai suoi bastioni. E in questo modo vincerà sempre il metabolismo, perché i sistemi di difesa del metabolismo prevaricano la nostra voglia di dimagrire in maniera sconsiderata e selvaggia, così casuale.
Certo, quindi anche qui l'improvvisazione purtroppo fa più danni che benefici.
Sì.
Va sempre tutto visto, anche l'ipocalorica è uno strumento fra
certo.
i tanti, giustamente
certo,
come,
certo.
Come tu hai detto. E ora veniamo a un altro dei tuoi cavalli di battaglia. So che tu sei un grande estimatore degli integratori alimentari, in particolare dei termogenici, quei composti miracolosi, spesso sotto forma di pillole, che si occupano di farci bruciare di più. Puoi spiegarci perché non ne possiamo fare a meno?
Ovviamente ho colto la sottile ironia della domanda. Allora, il termogenico, a dispetto di un nome altisonante che fa presagire chili di grasso bruciati solo in una settimana di assunzione di questi integratori, il termogenico come agisce? Il suo obiettivo è quello di aumentare la spesa calorica. Come lo fa? Lo fa in due modi: aumentando la temperatura corporea e i battiti cardiaci. Già l'aumentare i battiti cardiaci non è salute, così aumentati gratuitamente a riposo senza far niente. È un conto l'aumento del battito cardiaco sotto sforzo ed è legato a tutt'altra situazione. Fatto così non va bene, però vabbè, uno dice: ma se voglio fare un bilancio tra costi e benefici, preferisco pagare i costi di un po' di salute ma avere in cambio il beneficio un po' di dimagrimento. Ma quanto dimagrisco con i termogenici? E se è riuscito a quantificare che i termogenici, se riescono, ammesso non concesso, riescono ad alzare di un grado la temperatura, lo fanno, se lo fanno per pochissimo tempo, con una spesa calorica in più del 12%. Alla fine della fiera, se faccio il conto, in una settimana ho pochissimi grammi in più spesi dall'uso dei termogenici. Se devo perdere, non so, 10 kg, sono 10.000 grammi, dovrei usare i termogenici a vita per avere qualche risultato forse tangibile. Il termogenico potrebbe magari essere un po' più utile, abbinato a altre strategie, alimentazione e allenamento, in un atleta che deve arrivare estremamente tirato in gara, e allora i grammi possono fare la differenza, ma si tratta di nicchie di popolazione, mentre i termogenici sono destinati invece alla popolazione media, dove il sovrappeso, il grasso da eliminare non è nella grandezza di poche decine di grammi o centinaia di grammi, ma si parla di chili, quindi migliaia e migliaia di grammi. Ordine di grandezza completamente diversi rispetto ai risultati pratici ottenuti con i termogenici e che poi, ripeto, possono avere un riflesso non indifferente sulla salute, perché alzano la spesa calorica a scapito di un aumento dei battiti cardiaci.
E quindi abbiamo scartato anche i termogenici. Beh, a questo punto devi svelarci il tuo segreto per imbrigliare il metabolismo. Noi vogliamo assolutamente evitare di soccombere al potere del metabolismo. Aiutaci. Come possiamo fare?
A costo di sbattere contro il muro della noia ed uscirne ammaccati, però la ricetta è sempre quella, cioè lo stile di vita in generale che può dare una mano al metabolismo, quindi l'alimentazione, dove non deve essere ipocalorica vita, ma ad onde, ipocalorica ma ad onde, l'attività fisica che preveda, l'attività aerobica va benissimo con l'attività muscolare, ma la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, che nelle sue linee guida dice di fare attività aerobica con 2-3 volte a settimana di lavori di forza, questo per mantenere il muscolo e tutti i suoi benefici che ho elencato, non solo per l'estetica ma anche e soprattutto per la salute. Il muscolo è anche un fattore di protezione per l'osso, perché più forti e potenti sono le contrazioni muscolari, più si favorisce la deposizione di calcio sull'osso. Quindi se faccio delle contrazioni muscolari forti, l'osso si irrobustisce, l'osso che si trova sotto il muscolo che lavora, non è un effetto generale, cioè se contraggo il quadricipite non si rafforza l'omero ma si rafforza il femore. Quindi più l'attività coinvolge grossi gruppi muscolari anche in maniera importante, più proteggo in maniera estesa il mio scheletro. Quindi, come dicevo, bisogna agire su più fronti, leggere lo stile di vita nelle 24 ore e non solo il termogenico o non solo il singolo alimento che dovrebbe cambiare tutto. Non ci sono alimenti che bruciano più calorie rispetto a quelle che assumi o alimenti che alzano il metabolismo. Quelle le lasciamo nel cassetto dei miti, cassetto da chiudere a doppia mandata e poi da inserire nel ripostiglio del dimenticabile. E basta, ecco, quindi una ricetta abbastanza semplice nella sua fattura, poi da mettere in pratica non è facilissimo, però siamo sempre comunque lì.
Certo. Allora, il tuo post si chiude con questa frase, il cui soggetto è sempre il metabolismo. Questo sono io, senza veli, e disponibile a collaborare con te, a patto che ti assuma le tue responsabilità e non cerchi di seppellirmi sotto il fuoco di fila delle tue quotidiane nevrosi. Così non riuscirai mai a sconfiggermi. La nostra speranza, invece, al termine di questa bella e illuminante intervista, è che i nostri ascoltatori abbiano ricevuto degli strumenti in più per sconfiggere e riprendere il controllo del proprio metabolismo, una volta per tutte. Con questo augurio e questa speranza, io ti ringrazio, Orazio, per questa bella conversazione. E ti lascio con un'ultima domanda. Se i nostri ascoltatori volessero mettersi in contatto con te, dove possono trovarti?
Ma sui social mi trovate su Instagram, Orazio Paternò, su Facebook, ho una pagina dedicata di Facebook, Alimentazione, Salute e Sport, e lì eventualmente potete anche fare domande relative ai post, o anche un sito, non è un blog, è solo un sito, si chiama nutrizionesport.com e mi trovate anche lì.
Ancora grazie, Orazio, per essere intervenuto sul Body Mind Training Podcast. A presto!
Grazie a te, ciao!
Allora, per oggi è tutto. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, non dimenticate di iscrivervi o seguire il podcast nell'applicazione che state usando per ascoltarci. E cliccate forte sul pulsante Mi piace o sulle 5 stelle per valutare il Body Mind Training Podcast. È un modo veloce per rimanere in contatto con noi, per aiutarci a crescere, e a voi non costa nulla. Se volete contattarmi, iscrivetevi al canale Telegram di Body Mind Training. Lo trovate digitando t.me/bodymindtraining. Per ora vi saluto e vi abbraccio tutte e tutti. Io sono Marco Caponera e questo è il Body Mind Training Podcast. A risentirci presto.